Hits presenta 5 pezzi tacili, interviste semiserie sul filo di una piccola discografia del cuore. Un programma realizzato dal vivo ogni martedì notte alle 22.30 in Piazzetta Savoia, con la collaborazione di Ampurias, Cafè Savoia e Mana Manà. E il contributo di Gruppo Basilea, servizi finanziari. Conduce Sergio Benoni.
Django Reinhardt, caro Igor, una delle sigle preferite di questo programma, l'abbiamo usata spesso, soprattutto quando avevamo ospiti molto cari come sei tu stasera.
Grazie. È una delle musiche che io ascolto molto in Francia, a Parigi. E la cosa bella in Francia è che il jazz è ancora una musica viva, non è un po' imbalsamata come qui da noi, lì è molto sentita, ascoltata, quindi sembra un po' un evergreen, no? Un po' così.
È stato abbastanza spontaneo pensare a questa dimensione da caffè, da bistrò della Costa Azzurra negli anni 30, negli anni 40, pensando anche all'immaginario, all'estetica delle tue storie e a questa opportunità che stasera abbiamo di stare un po' insieme qui in questa piazza. Questo programma si chiama 5 pezzi facili, lo dobbiamo dire ogni volta perché certo, ci ascoltano via radio. È un programma di Radio X realizzato in collaborazione con i locali che si affacciano su questa piazza di Cagliari e che si chiamano Mana Manà, Cafè Savoia e Ampurias, e stasera sono felice di avere qua un ex compagno, pensate, un ex compagno del liceo
di classe
col quale abbiamo condiviso uno o due classi del liceo a Pacinotti.
Esatto.
Le ultime due classi e anche la preparazione dell'esame di maturità. Poi ci siamo incontrati dopo forse 30 anni.
Sì, più o meno, sì.
Che tu avevi fatto tanta strada.
E allora stasera... Le cose che mi piaceva fare, sono fortunato, quindi sono riuscito a fare un po' quello che volevo fare.
Io ti ho lasciato che partivi per fare il DAMS dopo il liceo.
Sì, a Bologna. Infatti c'è il primo pezzo che abbiamo scelto, che ho scelto, è un pezzo che un po' riguarda quell'epoca, no? È un pezzo dei Ramones e quindi mi ricordo nel 77 quando arrivò il punk, la prima cosa che si ascoltò dei gruppi americani era Sheena is a Punk Rocker, ed eravamo ancora al liceo, appunto. Sì. Poi vabbè, io sono partito, sono stato a Bologna per molti anni e da lì più o meno ho cominciato a viaggiare. Adesso mi sono fermato per un momento a Parigi e
a Cagliari.
E a Cagliari, è la più lunga permanenza da non so, quasi 30 anni della mia vita, che non stavo tanti mesi di seguito a Cagliari.
Ascoltiamo questo pezzo dei Ramones e torniamo al 1977.
No, qua siamo già negli anni 80, questo è dal terzo disco dei Ramones.
Rock and Roll Radio. Allora, Igor mi fa notare che non è Rock and Roll Radio, ma è un pezzo di Ramones, non meglio precisato, che è uscito fuori da questo Best of Chrysalis Years.
Comunque è bellissimo, io amo questo modo un po' anchilosato di suonare la batteria, è molto così minimale, semplicissimo, pieno di vita poi alla fine. All'inizio pensavo che i Ramones fossero un gruppo concettuale, molto talmente avanti da usare le cose primitive. In realtà penso che fossero semplicemente primitivi, era bello uguale, insomma.
Ecco, l'Igor che ricordo io, o il Tuveri che ricordo io, perché ci si chiamava anche spesso per cognome, era un ragazzo che molto intelligente, molto brillante, che veniva al liceo Pacinotti. In quegli anni era un liceo anche politicizzato, dove succedevano delle cose, c'erano delle lunghe occupazioni. E tu eri il punk della classe. Io spesso che ti ricordo questa immagine tua con un collare borchiato al collo.
Sì.
E poi abbiamo studiato insieme. Io ricordo invece a casa tua le tavole che disegnavi, perché già al tempo collaboravi, disegnavi per alcune riviste importanti di fumetti.
Sì,
Com'è iniziata questa tua liaison per ricadere in una parola consueta?
Ma nel 77 fui scioccato, perché mi ricordo che c'era una trasmissione di Renzo Arbore, che era l'altra domenica, sì. E Michel Pergolani, che era il corrispondente da Londra, disse: è successo un casino, è cambiato tutto, la musica non sarà mai più quella di prima, è scoppiato il punk. Io vidi i primi video, che non esistevano ancora, erano dei film, dei Sex Pistols. Poi c'erano partì praticamente, questa cosa era a giugno o luglio, e io a settembre ero a Londra e volevo vedere che cos'era il punk, questa cosa che mi sembrava effettivamente fortissima, molto viscerale, molto non proprio rivoluzionare, ma
un momento di rottura sicuramente.
Sì, sembrava cancellare tutta quella musica che era la musica che andava forte, anche, non so, le cose che mi piacevano, anche il progressive, no? Cioè, Genesis, King Crimson, erano tutti cancellati. E a Londra era fortissima questa cosa. L'unica cosa è che noi a Cagliari, per esempio, i concerti sfondavamo, no? Cioè, c'erano le cariche della polizia fisse a ogni concerto. Invece la cosa che mi scioccò è che i punk a Londra erano tutti in fila
e pagavano il biglietto.
Poi dopo entravi al Roxy, scendevi perché c'era una scala, si scendeva, e questi si davano delle bottigliate in faccia, erano completamente marci, ma veramente in una maniera molto cruda, molto frontale. Però è stata una specie di educazione, un'educazione sentimentale alla musica, anche a capire che poi il valore delle cose non è solo estetico, che c'entra anche l'atteggiamento con cui le vivi, indipendentemente dalla tua capacità tecnica, no?
Ecco, io ricordo che tu sei stato sempre un artista molto eclettico nel tuo modo di esprimerti, che spaziava dal disegno, dall'arte figurativa, dal raccontare delle storie, anche al fare musica, perché tu facevi musica anche già ai tempi del liceo.
Anche tu facevi musica, tu eri più bravo di me, però.
Ma lasciamo perdere. E tu facevi musica e poi hai continuato a farla, perché leggo che stai uscendo in questi giorni in Francia con un nuovo disco.
Sì,
ne hai pubblicato
il 5
diversi.
Novembre esce un disco nuovo, sì.
Come riesci a gestire tanti Igort diversi in tanti momenti espressivi diversi?
Non lo so, io sono un cazzone, cioè a me piace giocare, e quindi quando faccio le cose, per me io ci credo moltissimo.
E anche gli altri ci credono, però, a quanto
sì,
pare.
Sì, vabbè, poi dopo un po' diventi quasi un ipnotista, quindi in qualche modo riesci a trasmettere il fatto che tu credi veramente in quello che stai facendo, e sono fortunato, va bene, non so. Per me quando nasce un'idea, io la seguo, cerco di pulirla, di capire se questa cosa diventerà, non so, un racconto, una sceneggiatura, magari anche, non so, per un film, oppure un fumetto, oppure un racconto che diventa musica. Cerco di assecondare la cosa, ma secondo me non ci sono confini, nel senso, sono cazzate del marketing il fatto che tu devi fare libri oppure devi fare dischi. Non, cioè, Paul Klee era un eccellente violinista e dipingeva, è naturale. Le regole in realtà sono sempre le stesse, quelle con cui si compongono le cose, sono le stesse, sono ritmi, profondità, respiro.
Però questo è molto naturale, è molto naturale in un'età come quella dell'adolescenza o della post-adolescenza, in cui c'è questa energia, questa voglia di esprimersi che dilaga su settori diversi, su forme espressive diverse. Farsi accettare poi nel tempo e diventare consapevoli che questo modo di vivere, diciamo da dilettante, nel senso del diletto, del piacere di fare le cose che si fanno,
certo.
Qualunque cosa che si fa, gli altri ci credono, ti vengono dietro, ti vengono ad ascoltare.
Il mio lavoro non è, secondo me, comprensibile se guardato solo da un punto di vista. Non so, io sono come Andrea Maimone, con cui siamo praticamente cresciuti.
E che salutiamo.
Noi siamo cresciuti secondo delle idee che erano un po' quelle della Factory di Warhol. Warhol non lo puoi capire se, se guardi solo i quadri di Warhol, Warhol faceva film, ha inventato i Velvet Underground, cioè è un modo generale di vedere le cose. Per esempio il gruppo che suona qua, mi piace molto il batterista, io suono la batteria, no? Sì. Il gusto che ha di usare la cassa con il suono sgraziato, oppure tutte queste cose quasi scomposte, no? Decostruite. Lui è passato attraverso la tecnica, però rinuncia alla tecnica per essere espressivo. Secondo me questo è essere artisti, cioè è importante riuscire a privilegiare quello che hai da dire rispetto alla tecnica, no? E a volte se si pensa in termini di grande virtuosismo, secondo me poi alla fine non si ha un cazzo da dire, cioè si diventa bravissimi a esprimere qualcosa che parla al posto di quello che certo. Tu vuoi dire, che è la tecnica. Per me la tecnica va cancellata, non vuol dire che non va appresa, cioè io studio, però bisogna avere il coraggio, secondo me, di fare.
Sì. Come? Ecco, ci propongono un applauso.
No, dai.
I musicisti. E allora, per stemperare il tutto, ascoltiamo un pezzo di un grande dilettante della musica, ma straordinario professionista, che era Duke Ellington, con questa Mood.
Mio zio.
Indigo. In cui la grande tecnica, la grande capacità espressiva si mette al servizio, come dire, di un momento, questo era il Cotton Club, era la musica di un'epoca, no? La colonna sonora di un'epoca.
Questa è un po' la colonna sonora della mia infanzia, che mio padre era compositore, amava molto Duke Ellington e mi ha contagiato. Poi Duke Ellington, vabbè, incontra Billy Strayhorn, che era un arrangiatore mostruoso. Questa è una musica per cui secondo me vale la pena vivere, come direbbe Woody Allen. Mm-hmm. Cioè è una musica avvolgente, sensuale, tranquilla, felice. Mm. Era un'epoca in cui il mondo andava a fanculo, praticamente c'erano le guerre, passavano da una guerra mondiale a un'altra, e in realtà forse l'uomo era più felice, non lo so. La musica che noi facciamo adesso è una musica un po' dolente, un po' piena di negatività, anche molto di più della musica degli anni 40, non so, degli anni 30. Io
la ricerca di qualcosa, la malinconia di qualcosa che non riusciamo ad avere, forse.
Ma io quando i rari momenti, visto che ho delle endorfine naturali per cui è difficile deprimermi, però quando capita che sono un po' triste, io ascolto questa musica e poi sono felice. È una musica meravigliosa, non so. Secondo me Duke Ellington, assieme a qualche altro, appartiene alla categoria dei semidei, non è neanche un comune mortale.
Il perfetto equilibrio tra una musica, il suo tempo, la sua estetica.
Che poi però è immortale, no? Cioè, certo. Lo ascolti. Avete trovato tutti degli arrangiamenti stranissimi, questo non avevo mai sentito.
Vedi, noi abbiamo Carlo Paler, che è il nostro procacciatore di musica, il nostro pusher del programma, che trova sempre degli arrangiamenti insoliti. Questo che invece è partito è il prossimo pezzo della tua playlist, Modern Dance.
Ok, per Ubu. Piena New Wave, questo è un pezzo importantissimo. Quando uscirono i Per Ubu eravamo sconvolti tutti. C'era un batterista, per esempio, che faceva le rullate in mezzo al tempo, rompeva completamente, no? Era tuo parente, secondo me. E poi vabbè, c'è David Thomas, facciamolo sentire, un genietto, uno dei grandi cantanti del secolo.
Questo è Modern Dance per Ubu, uno dei pezzi inseriti nella playlist del cuore dal nostro ospite Igor. Io ricordo che stiamo registrando una puntata di un programma radio che si intitola 5 pezzi facili con Radio X. Il nostro sponsor, che io mi devo sempre ricordare di nominare giustamente, è il gruppo Basilea, i locali di Piazzetta Savoia, Manamanà, Ampurias e il Caffè Savoia. Siamo arrivati più o meno alla metà di questo nostro percorso. Un percorso molto cosmopolita che si è snodato per diverse città europee, anche per città tipo Tokyo in Giappone, dove tu sei stato spesso, però poi sempre con questi ritorni periodici a Cagliari. Cosa è stata Cagliari in tutto questo girare il mondo per te?
Ma Cagliari, non lo so, uno crede di non avere radici, poi alla fine è tutta una balla, non lo so, forse l'isola chiama, non ho idea, però sì, è vero, torno sempre, non riesco a pensare all'idea di, non so, di passare un anno senza passare da Cagliari, però non so se ci vivrei adesso. Cagliari è bellissima, però per me è un po', io lavoro sulla nostalgia, sulla memoria, quindi è un po' la mia spina nel fianco,
sai? Tra l'altro l'hai raccontata anche per immagini molto bene in questo libro che hai fatto con Carlotto,
con Massimo. Però è la prima volta che disegno Cagliari chiamandola Cagliari. Di solito Cagliari compare nei miei lavori da 30 anni, però è sempre trasfigurata, fa parte di una specie di isola perduta nei mari del Sud America e che si chiama Parador, in cui poi diventa altre cose, diventa Papassina, Smamarranca, sono varie cittadine smembrate a pezzi e ricomposte. Questa volta, forse perché io collaboro raramente, ma lo faccio con persone che comunque scrivono o lavorano in maniera completamente diversa da me, perché altrimenti me le scrivo io le cose, io sono contento delle cose che scrivo e faccio. Con Carlotto era l'occasione, lui mi ha detto, ma dove la vuoi? Lui è un realista, no? Io non ho mai fatto una storia realistica, questa è la prima. Allora mi ha detto, dove vuoi ambientare la storia? Gli ho detto, boh, vabbè, tra Cagliari e Parigi, proviamo. Cagliari perché poi entrambi abbiamo vissuto, viviamo, per un caso ho scoperto che Carlotto abita a 300 metri da casa mia, sulla costa. E allora era così l'occasione di vederla, di riscoprirla. Quando la disegni una città, anche se ci sei vissuto, è una cosa diversa, perché la setacci, in qualche modo la devi riscoprire, no? Ci sono delle parti bellissime che io non conoscevo neanche di Cagliari, pure ci sono nato, voglio dire. E dall'altra parte, boh, Parigi è la città in cui abito adesso, in questa parte della mia vita, ed è una città che è molto bella, è facile disegnarla, no? Era così una specie di gioco, di sovrapposizione tra passato e presente, così. Però la città in cui mi sento più a casa in assoluto probabilmente è Tokyo, è la città in cui sono stato parte Parigi, più volte nella mia vita, ci torno tutti gli anni dal 91, e è una città particolare che mi insegna molto, molte cose della vita, proprio della percezione, gli spazi. C'è un lavoro preciso lì. Si dice che in Asia il tempo vada al contrario, e secondo me quando ti ci trovi, o la odi oppure ti conquista completamente. Nel mio caso è chiaramente la seconda che ho detto.
Senti,
per citare un
si ha l'impressione che questo tuo ritornare a Cagliari in questi ultimi mesi sia un ritorno diverso, non soltanto la città dove incontrare gli amici, dove venire magari a passare qualche settimana di vacanza, ma che tu abbia intravisto in questa città delle potenzialità, che stia spendendo più del tuo tempo e delle tue energie creative su questa città.
Vero.
Ci stia un po' investendo.
Ci sono i miei amori artistici adesso a Cagliari. Stanno succedendo delle cose, sono degli incontri felici. Io amo le persone che fanno le cose. E con Enrico, Pau, Antonia Iaccarino sta succedendo qualcosa, secondo me. Stiamo pensando, abbiamo cominciato a pensare a un film, poi stiamo pensando a libri insieme, cose, collaborazioni.
Ma da che cosa nasce questa alchimia di persone e di città e di ambiente, di ecosistema?
Non lo so, è una cosa...
È una coincidenza oppure ci sono dei fattori...
È una cosa prettamente sexy, non c'è spiegazione logica.
Attrazione.
Sì, assolutamente.
Ecco, a proposito di sexy, io è passato diciamo quasi in sordina, però lo farei riascoltare, questo pezzo di Chet Baker che tu hai inserito in playlist, dalla colonna sonora di Let's Get Lost. Ascoltiamocelo per qualche secondo. Belle Dannato, un personaggio che sembra uscito anche dalle tue storie, questo Chet Baker, questo trombettista con questo suono.
Ho fatto effettivamente un libro con la musica di Chet Baker, nel senso è uscito in Francia con due dischi di Chet Baker meravigliosi e i miei scarabocchi. Chet Baker è un mio maestro, è una delle persone che io amo, perché ha inventato un modo di cantare. Lui canta sottovoce, canta come suona la tromba. È una cosa magica, ci vuole coraggio a fare quelle cose lì.
Sì, con questa voce dolcissima che poi invece nasconde un vissuto tragico. Io me lo ricordo, ho avuto l'avventura di incontrarlo quando lui era già un po' avanti negli anni, completamente senza denti, come una specie di barbone. Viveva ai margini della Roma jazzistica, dei locali di terzo ordine.
Però era un genio.
Era stato un genio ed era tuttora un genio.
Let's Get Lost l'ha fatto quando forse l'hai incontrato tu, cioè era vecchissimo.
Sì.
È un disco pazzesco, di una bellezza sconsiderata. Proprio è una cosa che fa male, talmente è vero. È dentro le tripe, dentro il cuore, è una cosa pazzesca. Cioè, da quelle cose lì ci sono dei dischi che puoi ascoltare per tutta la vita e impari sempre delle cose. Chet per me è questo. Ma ancora più di Miles Davis, che è un altro immenso artista, perché è più vulnerabile, perché è più...
Ma poi la sua storia è in qualche modo intrecciata con l'Italia degli anni 60. Lui era arrivato qui da, da star emergente, poi si era rovinato la vita con la droga,
con l'eroina, era entrato in carcere, ha collaborato con dei musicisti che non valevano un piede di quello che lui faceva, perché per questioni di eroina, cioè. Però in queste cadute, secondo me, che si vede anche la grandezza.
Ma poi era jazzista, al tempo stesso faceva delle comparse nei film degli anni 60 con Mina, con le Vespe, fotogenico da morire, no? Questo film, Let's Get Lost, ricordiamo,
Bruce
è opera
Weber.
Di un grandissimo fotografo, che è Bruce Weber, che ha fatto dopo un omaggio, un tributo, credo, dopo all'immagine del grande Chet Baker.
Devo dire, quel film, che per me è una vera meraviglia, in quel film Bruce Weber, che è un enorme fotografo di moda, riesce a non essere di moda, cioè rinuncia alla virtù in cui lui eccelle per far parlare
alla ricerca del glamour.
Esatto, non è glamour, è un film non glamour, però un film meraviglioso, fotografato da un dio e che racconta la storia di una persona che cazzo ha solcato il mondo dell'arte dando i colpi di gong, praticamente.
Sì, però anche di una tragedia annunciata.
Certo,
no?
Infatti poi poco dopo si è buttato
da un albergo di Amsterdam.
Sì.
L'ultimo pezzo invece è un pezzo che tra l'altro il nostro gruppo stasera ti eseguirà in versione personalizzata, boh, mi dice Valeria, non sanno bene che cosa ne uscirà fuori. Stiamo parlando di un classico che più classico non si può, è My Way di Frank Sinatra. Allora lo ascoltiamo per qualche secondo nell'edizione originale.
I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes.
E questo, caro Igor, sembra un altro dei personaggi usciti dalle tue storie, perché anche Frank Sinatra non scherza.
Io sono sconvolto, questa canzone l'ho cantata centinaia di volte, ho fatto anche una versione in cui sembro un morfinomane incallito e trovo che lui sia veramente impareggiabile, nessuno, neanche Dean Martin, ha questo modo di porgere così, questa è pazzesco secondo me Sinatra. Questa tra l'altro è una canzone francese, no? È stata, però non c'è storia, Sinatra è Maradona di tutti i tempi
E anche qua c'è
pazzesco.
Questo contrasto straordinario tra quello che lui appariva come cantante, che era la perfezione, il politically correct assoluto, e invece la sua vita, che era assolutamente scorretta. Io c'ho in mente una scena di un libro di De Lillo dove c'è Frank Sinatra e forse Dean Martin che guardano una partita di baseball allo stadio di New York e fanno qualunque cosa, cioè qualunque eccesso possibile e immaginabile. Lui non era uno tranquillissimo nella vita.
No, però Dean Martin beveva tè freddo facendo finta che fosse whisky, che fosse bourbon. Invece Sinatra,
anche quello non è un grande sintomo.
Sinatra era uno scalmanato. D'altronde era protetto da Sam Giancana, come è noto, che è uno dei più grandi mafiosi, che ha contribuito anche all'elezione di Kennedy, eccetera. Sì, era un personaggio.
Angelo e demone allo stesso tempo, dai, anche lui.
Sì, voglio dire, lui è stato appoggiato alla mafia, però detto questo è uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi, proprio non ha bisogno della mafia per questo. E poi c'è stato un incontro bellissimo tra lui e Mario Puzo, dopo che Puzo aveva scritto Il Padrino e Jimmy Fontaine e chiaramente la storia di Sinatra, e lo stava per picchiare in diretta in uno dei ristoranti più famosi di New York, Sinatra, quindi era una persona, nonostante la celebrità eccetera, piuttosto iracondo. Però vabbè, grandissimo artista. Io sono inchino davanti alla grandezza.
Va bene, questa era My Way di Sinatra, e invece quella che abbiamo ascoltato nell'ultima mezz'ora era My Way di Igor, il suo modo di vivere e di fare l'artista a tutto campo. Io ti ringrazio per essere stato con noi stasera.
Grazie a voi.
e ci risentiamo ancora la prossima settimana con 5 pezzi facili. Io vi lascio in compagnia del nostro gruppo. Adesso il batterista si sente investito di un ruolo pazzesco dopo questa recensione in diretta che ti ha fatto, eh? My Way versione live. Alla prossima, ciao.
Ciao.
And is near. I saw a face, a funnel curtain, my friend. I say clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. A plan. Shed a curse, each careful step along the byway. But more, much more than this, I did it.
Abbiamo trasmesso 5 pezzi facili, interviste semiserie sul filo di una piccola discografia del cuore. Un programma realizzato dal vivo ogni martedì notte alle 22.30 in Piazzetta Savoia, con la collaborazione di Ampurias, Cafè Savoia e Mana Manà e il contributo di Gruppo Basilea, servizi finanziari. Conduce Sergio Benoni, musica dal vivo a cura di Valera Martini, Andrea Ruggeri e Paco Martucci. Coordinamento tecnico Carlo Paler. Segreteria di redazione Francesca Caddeo. Puoi ascoltare questo programma in radio il giovedì e il venerdì alle 19.30 oppure il sabato e la domenica alle 9 del mattino. Tutte le puntate, le anticipazioni e le informazioni utili sono sul nostro sito web radiox.it.